Buonasera, buonasera a tutte e tutti, utilizzo il microfono. Tanto grazie per l'invito, sono qui oggi a introdurre la lezione di Paolo Gerbaudo, quindi non prenderò molto del vostro tempo. Paolo Gerbaudo è un attento studioso della contemporaneità ed è riuscito, ed è stato tra i primi a farlo, a cogliere l'impatto del digitale sulla politica. Il digitale ha trasformato in maniera significativa le nostre società, i modi di produzione, i modi di consumo e di socializzazione, lo sappiamo bene, ed è quindi naturale che abbia anche trasformato le logiche, le pratiche organizzative e comunicative degli attori della politica. Lo ha fatto Paolo Gerbaudo innanzitutto in un libro che ho letto parecchi anni fa, Tweets in the Streets, libro già dal titolo molto, molto simpatico, che si concentra in particolare sulle proteste del 2011, le rivolte sociali che hanno avuto luogo in Egitto, Occupy Movements negli Stati Uniti e il movimento degli Indignados in Spagna. E si è soffermato in particolare in questo libro sull'uso dei social media da parte degli attivisti come strumenti di mobilitazione e organizzazione, evidenziando le intersezioni tra la comunicazione sui social media e l'incontro nelle piazze, nei luoghi fisici, che poi magari avremo occasione di soffermarci su questo aspetto. Lo ha fatto ancora con un libro molto di successo dal titolo Il Partito Digitale, il libro che tutti gli scienziati politici avrebbero voluto scrivere, libro in cui Gerbaudo individua un nuovo modello organizzativo dei partiti politici contemporanei, digitali, più snelli, dotati di portali e piattaforme che consentono la partecipazione attiva da parte di iscritti o simpatizzanti. L'esempio a noi più vicino è naturalmente quello del Movimento 5 Stelle. Ma il libro tratta anche i casi di Podemos e di France Insoumise e più in generale traccia, delinea un percorso, una linea di tendenza dei partiti politici contemporanei, sempre più volti a digitalizzare, ad aprire e insomma vado semplificando alcune pratiche organizzative precedentemente difficilmente accessibili. Noto che il titolo che è stato scelto per la lezione di oggi è un titolo forte, è Il sogno infranto della democrazia digitale, quindi sembrano preannunciarsi brutte notizie per gli ottimisti tecnologici, per coloro che consideravano internet, e qui vado citando Paolo Gerbaudo in Tweets in the Streets, il Che Guevara del XXI secolo, per coloro che consideravano internet come lo strumento che avrebbe rafforzato i processi democratici, rendendoli più accessibili, più trasparenti e più partecipativi. Più in generale, brutte notizie per coloro che consideravano internet come uno strumento che avrebbe, come si suole dire, democratizzato la democrazia. Sognavamo la democrazia digitale, ma qualcosa è andato storto. In qualche modo ci scontriamo con le evidenze del digitale reale. E riguardo a questo, verrebbe da fare un parallelo con le esperienze democratiche. Ritroviamo anche sul piano della di democrazia digitale quello che abbiamo sempre detto sul piano della democrazia. Esiste uno scollamento tra democrazia ideale e democrazia reale. Questo scollamento è inevitabile, ma ci dicono anche alcuni autori che questo in realtà è uno scollamento estremamente utile, perché la democrazia, in quanto ideale, ci consente di tenere dritta la barra, di individuare la meta verso la quale desideriamo andare. Forse, questo è un interrogativo aperto, è così anche per il digitale, quindi io lascio la parola a Paolo Gerbaudo, ascoltiamo. Grazie.
Grazie Daniela, sono molto contento di partecipare a questa biennale che è veramente piena di eventi interessanti che cercano un po' di riflettere non solo sulla trasformazione della tecnologia, ma anche sui suoi effetti sulla società. E come ha già introdotto un po' Daniela, questa è una lezione, diciamo, una lezione abbastanza pessimista, perché forse questo è anche il momento giusto per essere giustamente pessimisti rispetto ad alcune evoluzioni di internet, rispetto a alcuni sogni o promesse che c'erano state fatte nella fase iniziale, nella fase pionieristica di sviluppo di internet. Sappiamo che questa mattina Mark Zuckerberg ha appena licenziato 11.000 dipendenti di Facebook, pochi giorni fa Elon Musk, dopo aver completato l'acquisto di Twitter, ha licenziato metà dei dipendenti. Sembra un po' di rivivere la dot-com bust, no? Il crollo della prima ondata di internet che avvenne nell'anno 2000, che venne dopo anni che erano segnati da un simile ottimismo da una simile, come dire, ingenuità, simile a quella che in qualche modo abbiamo visto anche con la seconda ondata di social media. Quello di cui voglio parlare non sono tanto le applicazioni specifiche o servizi specifici o pratiche, ma più l'idea complessiva, la narrazione complessiva che ha accompagnato l'utilizzo di internet nel contesto della politica. Sappiamo che internet e i social media, le app, i servizi più disparati hanno ridefinito tantissimi aspetti della nostra vita quotidiana, ma chiaramente un aspetto molto critico è la politica. I partiti politici, i movimenti sociali, le campagne elettorali, no, basta pensare a campagne elettorali recenti e vedere quanto siano state definite dall'utilizzo dei social. E sappiamo che la politica è cambiata in modo consistente, secondo diversi dati. I social sono non solo uno spazio dove riceviamo informazioni sulla politica, ma soprattutto uno spazio di discussione della politica. Io penso che questo sia in qualche modo l'elemento su cui c'è stata la trasformazione più forte e con conseguenze più palpabili. Nel senso che se prima la discussione politica per la persona comune, per la persona normale, avveniva per lo più in circoli molto ristretti e privati, ad esempio circoli di parenti, circoli di amici, gruppi di piccole persone, adesso avviene in maniera crescente su piattaforme che sono spazi semipubblici, no? Il nostro wall su Facebook, o la nostra timeline su Twitter, in cui ci troviamo a discutere con tante altre persone di quello che sta avvenendo nella politica. E quello che vediamo è, che abbiamo visto nell'ultimo decennio, se in qualche modo nel decennio 2000 e inizio 2010 c'era un forte ottimismo rispetto alle possibilità democratiche di emancipazione dei social media. Prima Daniela parlava del mio primo libro, che era sui movimenti sociali delle primavere arabe, Occupy Wall Street e Indignados, e c'era un forte senso della capacità di mobilitazione dei social media. Nella seconda fase degli anni 2010 abbiamo invece visto il lato scuro dei social media, in qualche modo, no? Le fake news, la disinformazione, il populismo digitale, il modo in cui diverse forze reazionarie hanno usato internet e social media come mezzo di propaganda e di manipolazione dell'opinione pubblica. Io penso che per valutare tutti questi fenomeni dobbiamo partire da quello che era in qualche modo il progetto, quello che era la narrazione dietro la politica digitale, che appunto era questa idea di democrazia digitale. Il termine democrazia digitale è uno dei tanti termini che venivano usati per prefigurare la società ideale che internet e i social media avrebbero dovuto costruire. Ci sono tanti termini diversi, più o meno simili: ciberdemocrazia, teledemocrazia, nuova democrazia, democrazia interattiva e così via. Ed è un discorso che parte dagli anni Ottanta, addirittura prima della diffusione del web. Addirittura c'era chi presagiva che la TV via cavo fosse una nuova agora democratica. E Al Gore parlava della superautostrada dell'informazione, e c'era chi vedeva nella superautostrada dell'informazione un nuovo spazio in cui i cittadini avrebbero potuto essere più attivi nella politica. Ci sarebbe stata sia un'espansione dei modi in cui la gente poteva partecipare, ma anche un approfondimento o un'intensificazione del modo in cui la gente avrebbe avuto effetto sulla politica. E c'erano una serie di promesse, no, una serie di principi, no, per citare il titolo della Biennale, che in qualche modo adesso possiamo valutare con il senno di poi. Jan van Dijk, che è un sociologo della società digitale, che non ha avuto tanto fortuna come Manuel Castells, anche se lavorava su concetti molto simili, individuava tre elementi chiave. Uno, che l'idea che internet fosse un mezzo interattivo che era diverso dalla dinamica molto più passiva della televisione. L'immagine della televisione è quella che negli Stati Uniti chiamano i couch potatoes, ovvero le patate nel divano. La gente che sta seduta è passiva, riceve solo informazione. C'era questa idea che invece internet fosse un mezzo più interattivo e quindi più che avrebbe reso le persone più partecipe. In secondo c'era l'idea che internet fosse un mezzo più creativo, che avrebbe creato una creatività diffusa, in parte questo è anche avvenuto, no? Banalmente con i meme e altre forme della cultura digitale. E infine, e questo è fondamentale, c'era l'idea che internet fosse una piattaforma neutrale, in cui la stessa immagine di piattaforma rimandava a uno spazio neutro, ma anche piatto, nel senso di uno spazio in cui tutti più o meno, indipendentemente dalle condizioni, avrebbero avuto una condizione di uguaglianza. Tutti avrebbero avuto più o meno la stessa visibilità, lo stesso diritto di parola. Questo tipo di immaginario era sollevato sia da guru della tecnologia, no? Pensatori collegati a università o a imprese digitali, ma anche da politici. Hillary Clinton, in un famoso discorso nel 2010, diceva che la libertà di connettersi è come la libertà di riunione, solo nel ciberspazio, consente alle persone di collegarsi online, incontrarsi e si spera collaborare. E infine, questo è importante, una volta che sei su internet non è necessario essere un magnate o una rockstar per avere un enorme impatto sulla società. No? Di nuovo c'era questa idea di tu puoi essere una persona qualunque e potenzialmente su internet hai lo stesso impatto anche di una persona molto famosa e con molta influenza. E recentemente Elon Musk, giustamente, dopo aver completato, perfezionato l'acquisto di Twitter, ha detto delle frasi simili dicendo che Twitter è una piazza comune digitale, no? Immaginata come una piazza, quindi uno spazio fisico in cui tutti più o meno hanno la stessa volume di voce, la stessa capacità di farsi sentire, dove si può dibattere in modo sano un'ampia gamma di credenze. Ora, questo era l'idea, no? Questa era la promessa, quindi uno spazio in cui tutti più o meno avrebbero avuto lo stesso peso, la stessa capacità di farsi sentire, e uno spazio in cui le persone avrebbero potuto interagire, non solo ricevere informazioni, ma produrre informazioni e farsi sentire, che in fin dei conti è anche l'idea in generale dei social media, il famoso user generated content, ovvero contenuto generato dagli utenti. Questo sogno oggi è infranto. È infranto a tutti i livelli, nei movimenti sociali, nei partiti, ma anche negli spazi più generali di discussioni fuori dalle organizzazioni, rappresentati per lo più dai social media. Nella mia ricerca sui partiti digitali ho studiato partiti come il Movimento 5 Stelle, come Podemos e come i partiti pirata nei paesi scandinavi, notando come se da un lato ci fosse una promessa di democrazia partecipativa, in cui le persone avrebbero potuto discutere online in maniera approfondita di diverse questioni che gli stavano a cuore, la realtà pratica di quella democrazia era una democrazia referendaria, in cui la pratica più importante erano i referendum online, in cui gli utenti potevano votare sì e no, cliccando, cioè la famosa democrazia del click, su questioni già decise da qualcun altro. Questa è una tendenza tipica del referendum, che da un lato sembra la forma potenzialmente più democratica, nel senso che si vota in massa su una questione molto specifica, ma come notava già il sociologo dei partiti politici Robert Michels, dietro al referendum c'è sempre una possibilità di manipolazione che banalmente si trova nel quesito, nel modo in cui un quesito è posto. E nel caso del Movimento 5 Stelle stesso, ricordiamo diversi casi in cui i quesiti erano posti in maniera piuttosto balzana, in maniera evidente per produrre un certo tipo di risposta. Ma questo non riguarda solo il Movimento 5 Stelle. Molti di questi partiti che hanno adottato consultazioni interne avevano questi referendum come modalità decisiva, ad esempio referendum se partecipare o meno a un governo, se espellere o meno alcuni degli iscritti accusati di non aver rispettato le regole e così via. Inoltre, spesso, sono andato a studiare, come dire, i numeri di questi referendum, le percentuali di questi referendum, i risultati di questi referendum avevano quasi sempre le classiche percentuali bulgare, ovvero una media dell'80% o più per l'opzione vincente. il che ci dice che c'era scarso pluralismo interno e che spesso questi referendum non erano veri referendum, erano più esercizi di propaganda, dove si usava il referendum per mostrare quello che in fin dei conti era già deciso e approvato dalla base. Però questo non riguarda solo i partiti. Il Movimento 5 Stelle stesso, con il nuovo statuto, ha cercato in qualche modo di correggere alcune di queste storture, ma riguarda più in generale anche la democrazia digitale reale che vediamo tutti i giorni sui social, ad esempio. In fondo, se ci pensiamo, anche quello che facciamo costantemente sui social è un referendum continuo. È un referendum continuo in cui inconsapevolmente stiamo votando non solo su questioni politiche, ma sulle questioni del tipo più disparato. Su un video, su una canzone, su una foto su Instagram, su un contenuto, su un commento. Votando come? Reagendo, cliccando. Le reazioni sono diventate, più che le interazioni, sono diventate la modalità principale di partecipazione a questa agorà digitale. Che cosa sono queste reazioni? Gli esempi pratici sono i più svariati, i mi piace su Facebook, più tutte le reazioni emozionali introdotte ormai 5 anni fa. Aha, wow, no? Queste reazioni emozionali che comunicano non solo se ti piace o non ti piace, ma anche la tua risposta emozionale. I mi piace su Twitter o su TikTok e così via. Anche i commenti, in fin dei conti, sono una forma di reazione, perché sono in risposta a contenuti che altri stanno producendo. Quindi le reazioni sono in qualche modo un tipo di interazione, ma un'interazione di grado zero, un'interazione estremamente semplificata. Sono microcomportamenti che richiedono uno sforzo minimo, tant'è che spesso lo facciamo quasi inconsapevolmente, no, quando stiamo scrollando ormai, e che servono per alle persone individualmente per esprimere, no, la loro reazione, la loro impressione rispetto a un determinato contenuto, ma a livello collettivo per misurare la risposta delle persone rispetto a certi contenuti. Quindi siamo entrati in una modalità in cui veramente è inconsapevolmente un like e un voto, ma non solo in maniera figurata, anche perché queste reazioni a livello aggregato hanno poi delle conseguenze, nel senso che l'algoritmo le legge come un segno di interesse e quindi questo risulta in una maggiore visibilità per i contenuti che vengono likeati, che vengono piaciuti tanto. E gli stessi utenti Twitter e Facebook leggono le reazioni come un segno del loro grado di sostegno e approvazione. Basti pensare proprio in questi giorni su Twitter a quanto costantemente Elon Musk va a ricercare i mi piace dei propri reply guys, no, dei propri sostenitori utenti, e quanto il ratioing, ovvero fare un commento che riceve più like del post o del tweet di partenza, è diventata una modalità per svergognare un utente Twitter, ad esempio, dimostrando quanto in realtà l'idea che propone non sia popolare, ma sia più popolare la critica di chi gli sta rispondendo. No. Questa democrazia digitale realmente esistente e dipinge una realtà molto diversa rispetto al modello ideale, alla realtà immaginata dei primi teorici della democrazia digitale. È caratterizzata da una logica plebiscitaria, no? In cui la partecipazione di massa è caratterizzata da scarsa interazione proattiva qualitativa e in cui c'è una chiara asimmetria tra influencer e persone comuni. Contrariamente all'idea di un egualitarismo radicale in cui tutti avremmo avuto lo stesso grado di influenza, la distribuzione di visibilità e di potere sui social media è estremamente ripida. Ad esempio, se andiamo a vedere la distribuzione statistica del numero di follower per utente Twitter, vedremo che la grande maggioranza, il 90-99% di utenti Twitter avrà un numero molto molto basso di seguaci, mentre un 1% e dentro quell'1%, lo 0,1%, avrà un numero estremamente alto, no? Quindi siamo in una realtà che in qualche modo non è così diversa da quella della televisione e da quella dei mass media. E tanto più con i nuovi social media di seconda generazione, video sharing, questa dinamica di gerarchia e di concentrazione della visibilità diventa ancora più marcata. Oltre a questo sappiamo che c'è un problema fondamentale di democrazia rispetto a chi controlla queste piattaforme, chi è proprietario di queste piattaforme. Il grande paradosso dei social media è il fatto che se da un lato vengono presentati come uno spazio pubblico, come una piazza di paese, così come la descrive Elon Musk, a differenza di una piazza di paese è proprietà di una, nel caso di Musk, non solo di una compagnia, ma letteralmente di una persona. Il che significa che, come tutte le cose che sono proprietà privata di qualcuno, possono essere sottratte agli altri o possono essere usate in un modo contrario a quello che vogliono la maggioranza degli utenti in base ai desideri della persona che ne ha proprietà. Questo scenario ci costringe a rivedere i nostri assunti sulla democrazia digitale e in qualche modo a ripensare i principi di una democrazia digitale che veramente funzioni. Ora, rispetto al controllo e alla proprietà dei social media, ci sono diverse soluzioni possibili che spaziano da un azionariato diffuso delle compagnie, la loro trasformazione in utilities altamente regolate o, ove possibile e praticabile, la loro proprietà pubblica, ma anche semplicemente una maggiore diversità di piattaforme renderebbe sicuramente lo spazio più democratico di quello che è adesso. Ma secondo me, anche da un punto, come dire, filosofico-teorico, per una democrazia digitale che veramente funzioni, bisogna abbandonare le premesse ideologiche del progetto iniziale della democrazia digitale, dell'internet pionieristico, che aveva, in fin dei conti, un immaginario fondamentalmente individualista, che pensava che una maggiore democrazia poteva essere raggiunta mettendo gli individui contro l'organizzazione e contro i collettivi e dando a loro il massimo di libertà di azione, dimenticandosi che gli individui sono estremamente diseguali tra di loro. E la diseguaglianza in termini di istruzione, in termini di patrimonio, no, confrontiamo il patrimonio di Elon Musk, 200 miliardi di dollari, rispetto al patrimonio delle persone in questa sala, si riflettono poi nell'effettiva visibilità e capacità di prendere parola sulle piattaforme digitali. Inoltre, un malinteso fondamentale nell'idea iniziale della democrazia digitale era l'idea che la partecipazione avrebbe sostituito la rappresentanza e l'organizzazione. Nel libro sui partiti digitali lo descrivo come un partecipazionismo, ovvero l'idea, l'illusione che se un processo è partecipativo, allora automaticamente il risultato sarà un risultato positivo. Questo in realtà nasconde la diseguaglianza che c'è nella partecipazione, nel senso che la partecipazione avviene in forme molto diverse, in cui non solo adesso, ma da sempre nella democrazia di massa, chi effettivamente ha tempo di discutere in maniera qualificata le questioni, chi effettivamente ha tempo di commentare, di discutere online, è una minoranza, mentre la stragrande maggioranza delle persone ha solo la possibilità, appunto, di reagire, di rispondere in maniera estremamente semplificata a quello che gli altri hanno già detto. In qualche modo bisogna accettare che la rappresentanza e la gerarchia e alcune forme di gerarchia sono sempre esistite nella società e nella democrazia, anche nell'antica Atene, che spesso viene presa come modello, no, di una democrazia orizzontale e assembleare, c'erano leader carismatici e plebiscitari, ed era un'assemblea di poche migliaia di persone. Figuriamoci adesso in società di decine di milioni e miliardi di persone, questa tendenza alla gerarchia e alla concentrazione quanto è forte. La democrazia non è solo la partecipazione degli individui presi uno a uno come persone isolate, ma è anche partecipazione collettiva. E la democrazia è anche il potere dei grandi numeri, il potere delle persone comuni di mettersi assieme e fare pesare il loro volere anche contro persone che individualmente hanno molto potere, più potere di loro presi individualmente. solo recuperando una visione collettiva e rappresentativa della democrazia, in cui la partecipazione contribuisce alla mobilitazione collettiva e alla capacità di mettere assieme le voci di tante persone nel costruire offerte comuni, sarà possibile superare le delusioni della democrazia digitale e tornare a fare di internet e di social media uno spazio di vera costruzione di volontà collettiva democratica e non solo uno spazio di reazione a quello che ci viene servito già preparato dagli influencer che dominano nell'internet contemporaneo. Grazie.
Io sono qui a, diciamo, ad agevolare una discussione e quindi vi invito a fare qualche domanda, se ci sono riflessioni, domande o commenti alla presentazione molto interessante che ci ha appena fatto Paolo Gerbaudo, se ci sono alcuni aspetti in particolare che vorreste sentire con maggiore dettaglio, qualche curiosità, sono qui a, diciamo, ad agevolare la... c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio a cui posso... Prego.
Salve. Volevo chiedere, riguardo i social network in generale, c'è stato quel grande dibattito quando è stato tolto l'account di Trump da Twitter e poi tutto il dibattito intorno. Non crede che in un certo senso abbiamo reso i social una vetrina pubblica, anche se non lo erano, nel momento in cui gli abbiamo dato così tanta importanza da renderli la piattaforma dove i presidenti parlano e perciò in un certo senso abbiamo dato noi tutto quel potere a... cioè alla fine già il fatto che un presidente di una delle potenze più grandi al mondo usi una piattaforma privata per parlare al suo popolo, tra virgolette, non è già un'esagerazione di quello che dovrebbe essere un social network?
Sì, sicuramente lì c'è stato veramente un cambiamento nella funzione principale dei social, nel senso che i social sono stati creati a partire da Facebook, o quantomeno questa era l'idea, più per unire persone, connettere persone, no? Questo è lo slogan di Facebook, connecting the world, whatever. Quella in qualche modo la stessa logica di Facebook, se ci pensiamo, all'inizio era una logica di tipo orizzontale perché si basava su una logica di reciprocità, l'amicizia, no? L'amicizia è un processo reciproco. Cosa significa questo? Che siamo amici se tu sei mio amico e se io ti faccio amico e tu mi fai amico. Infatti su Facebook, no? Per essere amici uno deve accettare la richiesta d'amicizia. Però anche in questo contesto la tendenza a una distribuzione di potere, cosiddetta power law, no? Il principio di Pareto, sussiste in ogni caso, anche in questo caso, perché come sappiamo ci sono persone che arrivano fino a 5.000 amici, altre persone che rimangono con 200 e così via. E poi anche lì Facebook ha introdotto l'elemento del seguace, del follower, per copiare Twitter. Ora, questo per arrivare a Trump. Quando la politica ha sfruttato questa tendenza alla centralizzazione dei social network, no? Che in qualche modo era inevitabile anche per ragioni cognitive, nel senso che, come ci dice Dunbar, un antropologo inglese, noi non possiamo seguire 5.000 persone, veramente. Il nostro cervello, la nostra capacità cognitiva non ci permette di seguire quello che dicono 5.000 persone. Tant'è che lo stesso algoritmo di Facebook ci fa vedere, anche se abbiamo 5.000 persone, circa 180 persone, effettivamente, quelle che abbiamo, con cui abbiamo interagito di più recentemente. Quello che ha portato in questo contesto l'utilizzo dei social media in politica è una sorta di nuovo spazio di visibilità per certi aspetti simile all'istantaneità della televisione, ma con la differenza che rispetto alla televisione non c'è più una mediazione rispetto ai contenuti. La differenza dei mass media era che c'era un filtro, ovvero c'erano delle istituzioni dell'informazione, delle istituzioni giornalistiche, che dovevano intervistare il presidente per permettergli di parlare, no? C'era al massimo una conferenza stampa, no? Quello in qualche modo era la modalità più simile di disintermediazione. Con Twitter si è arrivati, no, a una situazione in cui 24/7, cioè ovvero 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una figura come il presidente può direttamente comunicare a una platea enorme che riceve istantaneamente quelle informazioni senza nessun filtro e senza nessun controllo. Ora, questo tipo di dinamica evidentemente permette da un lato, dal punto di vista del politico, una connessione diretta e non filtrata con la propria platea di seguaci, di sostenitori. Dall'altro caso, in qualche modo, accelera e intensifica i processi emozionali che sono collegati alla leadership, anche scatenando dei fenomeni preoccupanti, no? Come ad esempio come il famoso caso, no? Quando Salvini usava molto Facebook in maniera aggressiva, ancora più aggressiva di oggi, cioè mettere alla berlina una persona con le persone poi che scrivono commenti pieni d'odio e così via. Quindi sì, sicuramente in qualche modo si è intensificato un aspetto di mobilitazione emozionale della politica che esisteva già prima ma che è stato portato all'estremo con i social.
Buonasera, Pepe Moder, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una considerazione e una domanda. La considerazione è che probabilmente stiamo vivendo qualcosa che già nella storia abbiamo visto più volte, dal 789 ad oggi. Tutto quello che viviamo oggi è già stato vissuto, no? E se paragoniamo Zuckerberg ai leader della rivoluzione francese, manca solo che gli taglino la testa prima o poi, no? E la domanda è questa: come può esistere una democrazia digitale se i presupposti della democrazia digitale non sono all'interno delle costituzioni degli stati?
Ma diciamo che se pensiamo ad esempio alla Costituzione americana, che è una costituzione, sì, o quella, però non c'è una menzione specifica delle tecnologie o dei mezzi attraverso cui si debba condurre, no, l'informazione o il dibattito, nel senso che anche solo dalla Costituzione italiana si è passati da, diciamo, all'egemonia della radio, all'egemonia della televisione, no? E infine quella di internet. Nel caso di quella degli Stati Uniti addirittura, no? Va molto più addietro. Sicuramente quando c'è un cambiamento tecnologico di scala così ampia come quello che abbiamo vissuto, si crea uno sfasamento tra la realtà tecnologica che determina i processi di comunicazione che sono fondamentali per la democrazia e per la costruzione del consenso, e le organizzazioni e istituzioni che per loro natura cercano, come dire, di incamerare e di strutturare questi processi. Questo è anche tipicamente una fase in cui organizzazioni outsider o leader outsider cercano di sfruttare la finestra di opportunità che si apre proprio per il ritardo delle istituzioni esistenti, delle organizzazioni esistenti, di adeguarsi a questo. Sicuramente dal punto di vista regolativo e legislativo sono necessarie leggi che regolino questo nuovo spazio di comunicazione, cioè pensiamo banalmente alla diffamazione e altre fattispecie, no, che riguardano il diritto di espressione e i suoi limiti e come oggi spesso siano obsolete rispetto alla realtà digitale. No? Sia a volte portando degli eccessi, no? Quindi minacce di querela su Twitter per aver... Addirittura ho visto qualcuno una volta, una persona minacciare querela per un like a un commento, no? Che la persona che minacciava querela vedeva come diffamante. ma dall'altro lato anche un'incapacità di applicare la legislazione precedente per il semplice fatto che hai una situazione di estrema dispersione con milioni di persone che stanno scrivendo cose rispetto a, ad esempio, dei media, un giornale, no? Una lettera sul giornale o che erano molto più circoscritti e quindi controllabili. Quindi questo sicuramente richiede nuova legislazione, però facendo attenzione a non fare quello che alcuni politici vogliono fare, ovvero cercare di usare la legislazione per mettere la museruola all'opinione pubblica di cui hanno paura, spesso anche per i motivi sbagliati. Perché oggi vi ho dato una visione molto pessimistica di quello che, insomma, è il sogno della democrazia digitale, ma non c'è dubbio che ci sono stati tanti effetti positivi in termini di accountability, in termini di, ad esempio, costringere i politici a fare i conti con le dichiarazioni passate quando cambiano posizione, che adesso possono essere facilmente recuperate e spiattellate in faccia, no? Quindi fondamentalmente serve un po' di buonsenso nel cercare di conciliare il sistema della libera democrazia con questo nuovo contesto di comunicazione.
Se posso, insomma, prima che qualcun altro formuli una domanda, questo era esattamente uno degli aspetti che aveva colpito anche me. La democrazia ha bisogno di regole, ci servono costituzioni, leggi che definiscono diritti e doveri. Si è parlato tanto di democrazia digitale, e però parliamo di un contesto assai poco regolamentato. Se non sbaglio, ci sono solo, diciamo, degli autoregolamenti che vengono, almeno su Facebook, diciamo, c'è un codice di autoregolamentazione che però porta. Sul piano della politica questo porta a un contesto surreale, a mio avviso. Vediamo delle campagne elettorali in cui candidati e partiti politici vanno in televisione con dei tempi e spazi contingentati in maniera quasi isterica al secondo, quando poi invece sappiamo che esiste questa dimensione sempre più importante, tanto più che è una dimensione sulla quale anche i partiti investono, spendono dal punto di vista economico, finanziario, delle loro risorse, che invece può continuare ad andare avanti senza uno spazio di regolamentazione. Quindi questo io lo trovo, cioè, da una parte tu hai risposto suggerendo anche un inevitabile sfasamento tra tecnologia e adattamento da parte delle istituzioni, che sappiamo essere, insomma, tradizionalmente, diciamo, lente ad adottare e ad adattarsi alle nuove trasformazioni. Però in qualche modo, senza entrare e diventare necessariamente complottisti, viene un pochino da riflettere su questa discrasia. Cioè, è effettivamente piuttosto bizzarro come aspetto. Ora, scusate se mi sono intromessa, ma è un punto chiave, secondo me, proprio che riguarda il tema della democrazia digitale, e lo sarà sempre di più, così almeno mi verrebbe da dire. Ci sono altri interventi?
Sì. Io avrei due domande, diciamo. Una, come si inserisce all'interno della sua visione di democrazia digitale, diciamo, tutta quella che è la galassia degli attivisti o dei movimenti, diciamo, nativi digitali, nati sul web, che poi si sono evoluti da quelle che erano le figure degli attivisti degli anni 90 o primi anni 2000. E la seconda, sempre riguardo questo tema della legislatura applicata al sistema, alla democrazia digitale, se secondo lei dovrebbero essere messe in atto delle limitazioni anche dal punto di vista tecnico sugli algoritmi, soprattutto perché per come funzionano al momento gli algoritmi di interazione, e non potendo distinguere interazioni positive o interazioni negative, interazioni di tipo bolla o altri tipi di interazioni, o potendole distinguere e scegliendo quelle che sono le interazioni anche meno fruttuose per il processo democratico, spesso è un grosso problema dei social o delle piattaforme digitali, diciamo. Quindi se secondo lei sarebbe opportuno una limitazione dal punto di vista legislativo, però sul punto, diciamo, sull'apparato tecnico.
Sì, sicuramente il problema con gli algoritmi è che spesso non sappiamo come funzionano e cosa c'è effettivamente, no, sotto il cofano della macchina, per modo di dire. Ad esempio, una cosa interessante che sta facendo il governo spagnolo e creare una banca dati, creare un archivio degli algoritmi. Per quanto riguarda le piattaforme, a parte le piattaforme di discussione, quelle che regolano il mondo del lavoro, ad esempio varie piattaforme di consumo, per vedere effettivamente se queste rispettano la legge, che cosa sia contenuto in esse, quindi quantomeno una trasparenza e eventualmente una regolamentazione per assicurare che siano rispondenti alla legge. Quindi io sono sempre un po' scettico rispetto a una regolamentazione troppo pesante per il rischio fondamentalmente di illegittimità, no? Che venga percepita dagli utenti come una forzatura, però sicuramente adesso siamo in un contesto di bassa regolamentazione in cui una maggiore regolamentazione a livello statale è necessaria. Rispetto agli attivisti e comunità di questo tipo, sicuramente sono, come dire, un elemento fondamentale dentro questa sfera pubblica digitale, che spesso sono, come dire, operano in maniera semi-privata, ad esempio attraverso canali Telegram privati, cioè, c'è tutta una sorta di retroscena di social media che è veramente interessante e anche affascinante, ad esempio per la produzione di meme o per la produzione di campagne. In qualche modo quello che vediamo nei social è più il palco, ma poi dietro il palco ci sono i camerini, no? C'è tutto uno spazio di presentazione, di preparazione, ci sono tutte delle micro comunità, delle sottoculture che sono estremamente interessanti. In qualche modo nella fase iniziale di internet c'era la speranza che forme più collettive di organizzazioni e anche canali più collettivi che davano voce a questi movimenti avrebbero avuto la stessa visibilità delle micro celebrità o delle celebrità online, però sempre più invece vediamo un'estrema personalizzazione, no, nella capacità di influenza. Vi do un esempio molto pratico. Basta guardare in Europa ai principali leader politici e i principali partiti di riferimento di quei leader politici. Guardate il numero di mi piace sulla loro pagina Facebook, guardate il numero di seguaci, di follower sul loro canale Twitter e vedrete che nella maggior parte dei casi il leader ha 2-3 volte, no, i mi piace o i follow del partito di riferimento. Questo ci dice che siamo in una situazione in cui c'è un'estrema personalizzazione, in cui veramente il potere è in mano agli individui. E questo solleva appunto dei problemi seri, perché sappiamo che tra individuo e individuo, specie nella società di oggi, ci sono delle diseguaglianze enormi.
Ci sono altri interventi? Io ho un paio di domande, altrimenti le avrei, ma non voglio prendere il vostro spazio, insomma. Forse, allora facciamo che faccio la mia domanda nel frattempo, mentre voi... no, io sono molto interessata al tuo passaggio dal primo libro, almeno il primo libro che io ho letto, insomma, Tweets in the Streets, al partito digitale. Perché tu hai esaminato, sappiamo, movimenti sociali e partiti politici sono attori politici, ma estremamente diversi gli uni dagli altri, e tu hai esaminato entrambi nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Allora, quello che a me piacerebbe sapere è quali sono le principali differenze nell'utilizzo delle tecnologie da parte di movimenti sociali e partiti. Utilizzano degli strumenti proprio tecnicamente, degli strumenti di natura differente. Quali sono anche i principali, diciamo, risultati, i principali effetti dell'utilizzo di queste tecnologie per questi due diversi gruppi di attori. E poi, avendo tu proprio esaminato sia il caso degli indignados del movimento alla mobilitazione che ha avuto luogo in Spagna nel 2011, che in qualche modo è stata che poi ha dato origine alla formazione del partito politico Podemos, Quindi abbiamo una continuità di, diciamo, di intenti, di, a volte in molti casi anche proprio di figure, di personalità presenti. Se è possibile immaginare che vi sia stato un processo di utilizzo un termine, istituzionalizzazione nell'utilizzo delle tecnologie digitali. Quindi possiamo immaginare una, diciamo, un cambiamento e questa tendenza, diciamo, può essere anche generalizzata in senso più ampio su altri partiti. Questa, scusa la lunga.
Sì, no, sicuramente c'è una differenza fondamentale rispetto a, come dire, al fatto che tendenzialmente descriviamo come movimenti sociali organizzazioni di tipo informale, in cui non ci sono cariche e non c'è una burocrazia, e quindi i movimenti sociali hanno spesso una tendenza estrema passaggio velocissimo dall'euforia, una tendenza euforica, no? Quindi con mobilitazioni molto veloci seguite da disforia, ovvero un momento in cui l'ondata emozionale va su e poi cade giù, in molti casi, che in qualche modo sembra che sia stata anche portata all'estremo dagli stessi social, che per la loro viralizzazione da un lato facilitano questo momento di esplosione dell'euforia, ma al tempo stesso, in un momento di perdita d'attenzione, facilitano anche il crollo dell'attenzione, quindi conseguentemente il crollo del movimento. Mentre i partiti, proprio per il fatto di avere una struttura burocratica organizzativa, tendono ad avere un maggior grado di stabilità, no? E quindi anche di stabilità nella loro visibilità e attenzione, anche se anche loro hanno dei momenti di intensificazione, di accelerazione, che tipicamente sono le campagne elettorali. Questo sempre più in una politica in cui per lo più i partiti si vedono in campagna elettorale e si vedono molto poco rispetto ai partiti di una volta nel periodo tra le campagne elettorali, no? Questo banalmente è una cosa. In termini di strumenti, diciamo che i movimenti sociali sono caratterizzati dall'utilizzo di strumenti del tipo più disparato, sono spesso il luogo dove le innovazioni di comunicazione avvengono, ad esempio l'introduzione di instant messaging o l'introduzione, la generalizzazione dell'utilizzo di Telegram o Signal come spazi di organizzazione interna, prima di loro, diciamo, di mailing list, di wiki, di pad vari come mezzi di organizzazione. Mentre i partiti si sono concentrati molto presto sull'utilizzo dei loro siti, no? Dei siti ufficiali di riferimento, e in particolare delle piattaforme partecipative, che sono degli spazi dedicati nei siti dei partiti dove gli utenti si possono iscrivere, possono fare donazioni, possono partecipare a votazioni e così via. Però anche mi sono reso conto che non ho fatto vedere nessuna slide durante la presentazione, quindi ne approfitto. E anche una differenza, diciamo, temporale: le cose vanno viste in movimento, vanno viste in una prospettiva storica. E una differenza fondamentale rispetto a il mio primo libro, che era sui movimenti sociali e i partiti politici e l'internet di adesso, è quello che vedete in questo grafico, ovvero che la curva di adozione dei social si è appiattita. Il 2011, i movimenti del 2011 che hanno aperto la strada, no? Nell'utilizzo dei social media in politica, erano proprio nel punto dove la curva di adesione era più ripida, ovvero nel momento in cui le persone stavano aderendo ai social in maniera più accelerata. Adesso questa curva si è appiattita. Se vediamo in questo grafico, ad esempio, no? Se vediamo Facebook, è praticamente piatto, cioè è encefalogramma piatto per un bel po' di tempo. L'utenza di Facebook è andata progressivamente invecchiando, anche perché ci sono pochi nuovi utenti che aderiscono. E questa è anche la ragione per cui, da un punto di vista economico, adesso vediamo Zuckerberg che è disperato e cerca di buttarsi nel metaverso da un lato e si trova a fare licenziamenti, ho la ragione per cui Twitter ha finito per essere comprato da Elon Musk, perché incapace di fare profitti da un bel po' di tempo. Da un punto di vista politico questo significa anche che è più difficile in questa fase usare i social come uno spazio di mobilitazione rispetto al 2010-2011, anche perché nel 2010-2011 gli algoritmi di questi social erano molto più ospitali, per modo di dire, verso gli attivisti e verso le organizzazioni politiche, perché la visibilità organica, ovvero la visibilità che si potevi ottenere senza pagare per contenuti pubblicitari, era molto più alta. Quindi banalmente, se una volta di chi aveva messo mi piace sulla pagina Facebook, magari il 20%, il 30% vedeva automaticamente quel contenuto, oggigiorno questo è sceso a dei livelli ridicoli, no? Adesso non mi ricordo esattamente la cifra, ma parliamo dell'1%, del 2%. Era anche perché c'era uno spazio molto meno saturato, essendo più nuovi c'era meno offerta, c'erano meno pagine, c'erano meno canali, no? Quindi questo significava che nuovi attori si potevano inserire con molta più facilità sulla scena e banalmente, per il fatto di essere seguiti, per produrre contenuti interessanti, creare interesse, le dinamiche di viralizzazione erano molto più rapide. Ora, in qualche modo, la cosa interessante in termini di ricerca di futuro è capire che cosa avverrà con i social. Se veramente avremo ancora Twitter da qua a un anno, o se Twitter non esisterà più, o più probabilmente si trasformerà in una cosa che molto diversa del Twitter che abbiamo conosciuto. Cioè, in qualche modo, come sappiamo, su internet le cose cambiano velocemente e il periodo di stabilità, relativa stabilità nelle piattaforme tra fine 2000 e inizio 2020 è stato quasi un'eccezione, no? E in qualche modo ci siamo abituati a pensare che queste piattaforme sarebbero state sempre lì e sempre nella stessa forma, mentre questa crisi economica e questa crisi della new economy e dei social media è probabile che porterà una trasformazione radicale rispetto a come operano queste piattaforme e di conseguenza anche al modo in cui queste ospitano le forme, i processi di discussione politica.
Grazie mille. Avete avuto modo di formulare la vostra riflessione? Ci sono interventi? Io approfitto del fatto che abbiamo ancora qualche minuto, se non sbaglio, 5 minuti, perché per quanto mi riguarda, insomma, il tema è molto interessante, anche in parte nuovo. Per tornare al titolo, no? Il titolo della tua presentazione, Il sogno infranto della democrazia digitale, a quanto ci hai lasciato intendere, c'è un problema nelle premesse, per cui abbiamo voluto, abbiamo sperato un po' troppo con riferimento al digitale. Lo strumento probabilmente in sé è stato sopravvalutato. E mi chiedo due cose. Innanzitutto, se effettivamente era prevedibile tutto questo lato oscuro dei social media che hai evidenziato. Quindi c'è un problema nelle premesse, perché, insomma. E dall'altra parte, con riferimento in particolare ad alcune nozioni molto interessanti che hai introdotto, con quella mi sono appuntata questa nozione del partecipazionismo digitale, ma anche l'aspetto da te sottolineato sulla una partecipazione politica anche online estremamente selettiva. E la tendenza alla gerarchia, a processi di natura gerarchica. Quindi mi sono chiesta quasi cosa c'è effettivamente di nuovo con il digitale, no? In qualche modo ricadiamo nelle vecchie democrazie, dove la partecipazione politica sappiamo essere un fenomeno selettivo, dove appunto la tendenza alla verticalizzazione dei processi decisionali ce l'aveva parlato già Robert Michels nel 1911 con la legge ferrea sull'oligarchia. Niente di nuovo sotto il sole, di fatto. Cioè, allora ci viene quasi da pensare che, insomma, da questa ricognizione che tu hai fatto, che siamo in un insomma, che i primi studiosi degli anni 90 forse erano profondamente ingenui nel guardare a queste nuove trasformazioni. Come reagisci a questa mia sollecitazione? Prego.
Sì, secondo me erano ingenui nel loro individualismo metodologico, cioè nel pensare che fondamentalmente a livello individuale le persone avrebbero potuto emanciparsi dal potere di grandi organizzazioni e farsi un'idea da sé. E addirittura c'era chi presagiva un mondo in cui non ci sarebbe più stata democrazia rappresentativa, il Parlamento sarebbe diventato obsoleto, questo è anche un po' il discorso di Casaleggio, e in cui praticamente da casa ogni sera ti arriva una notifica, stasera dobbiamo decidere su il decreto aiuti quater, questi sono gli emendamenti presentati, quale modifiche vuoi fare, votazione aperta. No.
C'è quell'incredibile video Gaia, il nuovo pianeta della Casaleggio Associati, in cui si immagina un futuro proprio così.
Sì, e diciamo, nella filosofia politica ci sono stati, questo dibattito è lunghissimo, parte da Aristotele fondamentalmente, perché una democrazia diretta è impossibile. Okay. Adesso non voglio annoiarvi con tutti i dettagli, no? Però in realtà è un dibattito molto interessante. Ma il problema fondamentale non è solo di natura tecnica, ovvero il problema di natura tecnica sarebbe che fondamentalmente tutti quanti dovrebbero fare il lavoro da parlamentari, perché avresti così tanti quesiti su cui esprimerti, no? Che richiederebbe uno sforzo di informazione per ciascuna persona, uno sforzo di informazione tecnica enorme, che non ti permetterebbe di formarti una tua idea individuale sulla questione. Ma poi c'è un'altra questione, che in realtà la politica non è partecipazione individuale, ma è partecipazione collettiva, nel senso che gli interessi delle persone non si definiscono solo in base ai loro interessi personali. I loro interessi personali hanno a che fare con quanto guadagnano, no? A che gruppo sociale appartengono, e il fatto che, come dire, la rappresentanza serve proprio per ridurre la dispersione cognitiva, no? Quindi secondo me lo sbaglio era quello di pensare a una disintermediazione totale, che penso che sia impossibile anche con la migliore delle tecnologie. Cioè, qua cadiamo in quello che Eugenio Morozov descrive come soluzionismo. Quindi tu hai un problema sociale e politico che in qualche modo è antichissimo, tant'è che pure Aristotele si interrogava su di questo, e invece di accettare che in qualche modo è irrisolvibile, ma solo mediabile, e mediabile a livello organizzativo e a livello istituzionale, pensi che usando una tecnologia lo puoi eliminare del tutto. Ma questo non toglie che ci sono stati dei cambiamenti effettivi, anche positivi, nel modo in cui funziona la politica. Ad esempio, la possibilità per le persone comuni di esprimersi in forma scritta in rete è un inedito storico. Le persone comuni si esprimevano sulla politica in circoli ristretti, discussioni tra parenti e amici, microgruppi. Oggigiorno si esprimono su Facebook anche persone, i nostri zii, le nostre zie, i nostri parenti, i nostri amici, le nostre amiche, persone che non avremmo mai pensato che fossero interessati alla politica. Talvolta lo fanno in maniera sgrammaticata o con contenuti discutibili, però io vedo tantissimo potenziale democratico in questa nuova possibilità di esprimersi. Questa è una cosa positiva e questa è una cosa diversa, una cosa che non è mai successa prima. Il fatto non solo di esprimersi in pubblico di fronte a una platea per una persona comune, ma di scrivere in pubblico. E la seconda cosa ha a che fare proprio con la reazione. Che, ok, qua vi ho dato, come dire, la parte più distopica della democrazia reattiva, ma una parte in qualche modo più neutrale, per certi aspetti anche positiva, è il modo in cui adesso su qualsiasi questione è possibile misurare costantemente l'opinione pubblica su diversi temi. Capire, come dire, c'è un processo di formazione delle opinioni e formazione del sentimento della società che è più diretto, continuo e in qualche modo partecipato. Il problema è che quella formazione dell'opinione e del sentimento non deve essere presa in maniera ingannevole come un processo spontaneo che parte unicamente dal basso, ma seppure la sua energia provenga dal basso, è costantemente retroalimentata e diretta e talvolta manipolata dal ruolo che influencer vari a vario titolo hanno nel dominare, controllare e direzionare le conversazioni in rete.
Bene, io vi ringrazio, grazie molto a Paolo Gerbaudo, ci salutiamo qui, vi auguro una buona serata, è stata un'interessante discussione e alla prossima.